Mancano 7 giorni, non vedo l'ora di fare la mia festa di compleanno a tema Draghi e Castelli. Deve fare bello, perché la mia mamma lo organizza al parco giochi. Buongiorno, ben ritrovati a Mille Storie del venerdì, 11 e 5 minuti. Buongiorno Alice Pedrazzini.
Buongiorno Axel, come stai?
Bene, tu? Tutto bene?
Sì, tutto bene, sono un po' scesa con la sedia, adesso ci sono.
Va, tranquilla, ci piazziamo, abbiamo tempo fino alle 11.45. Michela De Pedrini, lo diciamo subito, che è parte della squadra, risponde alle vostre telefonate e all'ospite, perché oggi avremo un ospite. E invece Iari Salvagno in regia tecnica, questo è il quartetto.
E poi ripetiamo che non sei tu che festeggerai tuoi 5 anni tra 7 giorni, ma Margherita.
Ma magari.
Vorresti ripercorrere tutto?
Ma, beh, 5 anni belli. Non so se me lo ricordo. 5 anni? Ma non so. Tu lo ricordi?
5 anni cosa hai davanti?
Il tuo compleanno di 5 anni?
No, mi ricordo cosa ho fatto ieri. Figurati il compleanno. Però so che 5 anni, cioè se me l'immagino, è prima delle scuole elementari, sei all'asilo. Sì, è un bel momento. Però puoi ripercorrere tutto. Ripercorreresti tutta la tua vita fino adesso?
Beh, sì, diciamo non mi lamento. Però non lo so, magari è più interessante sapere quello che pensano gli altri, se la ripercorrerebbero loro la loro vita.
Chissà, oggi qualcuno la ripercorrerà con noi, sarà anche in tema. Noi non per forza mettiamo insieme i conti alla rovescia con quello che arriva dopo, però diciamo che Margherita, che appunto farà 5 anni, ci ha messo sul piatto, ci ha fornito un bel assist, tema Draghi, sarà questo tema Draghi e Castelli al suo compleanno, quindi grazie Margherita, anche perché ci stai aiutando, ci stai portando sulla strada giusta.
Ci stai portando lì, al tema dei draghi e al tema dei dragoni. Possiamo partire?
Sì, ma tu quando dici a una persona che è furba, dici sei un drago, questa mi è venuta, mi chiedo, un drago o una volpe, cosa scegli?
No, se penso furba penso più a una volpe.
E una persona, lo usi come modo di dire?
No, lo usavo, non lo uso più, non perché non mi piaccia più, però c'è stato un periodo in cui lo usavamo parecchio tra i nostri amici.
Quando hai 5
anni? Ancora?
Io sì, mi piace da matti.
Più un tra po' i 20 e i 25.
Andiamo.
Andiamo, va.
Questo è un drago.
Questo non è un semplice drago, è un dorso rugoso di Norvegia. Mio fratello Charlie sta studiando in Romania.
Ha bisogno di un po' di addestramento.
Gli Imagine Dragons, potevamo mettere solo loro, e invece scena di Harry Potter, se non sbaglio il primo, la pietra filosofale, in cui assistono a un drago che nasce, quindi un drago che si schiude l'uovo e nasce il drago.
Perché parliamo di draghi? Il nostro ospite io lo vedo già lì, è già lì pronto, vedo che sorride, sta capendo, chi ascolta magari non ha ancora capito, ci avviciniamo a lui.
Parliamo di draghi o di dragoni, è un super indizio per il nostro ospite che teniamo ancora un momento lì. Ognuno di noi ha il suo film, la sua immagine del drago, appunto abbiamo detto Harry Potter, magari lo Hobbit, magari Aragorn, ti ricordi quando eravamo alle medie e c'era stato il boom di questo romanzo che poi è diventato anche, se non sbaglio, una trilogia e poi è diventato anche un film.
Questo rettile con le ali.
Se pensi al drago pensi immediatamente a quel mondo lì, di mondo fantastico, il mondo delle fate, il mondo degli elfi, il mondo dei nani, il mondo dei draghi. Mm-hmm. Il drago che viene da una parola greca, che la parola è draconta e vuol dire custodire. Proprio perché spesso il drago custodisce qualcosa, ha un tesoro, è lì a fare la guardia a qualche cosa. E il fatto che noi colleghiamo il drago sempre a una creatura piuttosto cattivella che sputa fuoco, è la responsabilità del cristianesimo e della chiesa, che a un certo punto prende queste creature e i miti antichi legati ai draghi e li collega al demonio.
L'ha fatto con altre cose, un po' l'abitudine. Questo lo associamo al bene, questo lo associamo al male. Se lo decidevano e ballavi male finivi nel demonio.
Diciamo che il collegamento è un po' per analogia d'immagine, cioè il fuoco, il drago è un animale che sputa fuoco, fantastico che sputa fuoco, il fuoco dell'inferno, quindi il collegamento è stato fatto così. Ma il drago non è cattivo per tutti, anzi, il drago è il migliore amico, se così vogliamo dire, dei cinesi. Non che sia un animale da compagnia, ovviamente, ma proprio perché per i cinesi il drago è un portafortuna.
Cinese.
È buono e non c'entra il drago, non c'entra sempre col fuoco, anzi a volte c'entra anche con l'acqua, porta anche l'acqua quando serve. Il drago cinese, che si pronuncia, spero di pronunciarlo giusto, ma tra poco lo potremo chiedere al nostro ospite, il Long, protagonista nell'arte, nelle leggende, nella mitologia, un drago, quello cinese, che ha il corpo di serpente, le zampe di pollo, la testa di coccodrillo, la criniera, i baffi del pesce gatto e le corna del cervo.
Un mix.
È un mix ed è, diciamo, il papà di tutti gli animali. È lo spirito che genera tutti gli altri animali. È quello che in Cina chiamano lo Yang, cioè lo spirito creatore. Nascere nell'anno del drago, e guarda caso il 2024 è proprio l'anno del drago, è un po' come un abbonamento a vita con la fortuna. In realtà in Cina ci sarebbero cinque draghi secondo la mitologia cinese, e anche lì ce ne sono di buoni e ce ne sono di cattivi, ma non sono né tutti cattivi né tutti buoni. Alcuni sputano fuoco, come
quindi
quelli,
il grande classico, i nostri.
Altri invece provocano tempeste, inondazioni, altri sono buoni e portano l'acqua quando serve, quando è troppo secco. E soprattutto il drago è il simbolo dell'imperatore, perché c'è una leggenda antica cinese secondo cui l'imperatore Yan, cioè uno dei primi leggendari imperatori che ha unificato la Cina, sarebbe nato proprio dall'incontro con un drago. E quindi, in un certo senso, tutti i cinesi che discendono da quell'imperatore discendono dal drago. Il drago che è il papà un po' di tutti i cinesi. Non in ogni cinese c'è un drago, ma in ogni imperatore c'è un drago, perché anche lì, secondo la leggenda, quando un imperatore passava a miglior vita, era uno spirito di un dragone che si liberava da lui e saliva verso il cielo. Buoni o cattivi, leggenda o fantasy, in realtà non sappiamo bene chi sia stato il primo a immaginarsi draghi, ma probabilmente è qualcuno che si è trovato di fronte a qualche serpentone un po' più grande del normale, oppure quando qualcuno ha trovato un qualche fossile di dinosauro senza sapere né cosa fossero i fossili né cosa fossero i dinosauri.
E magari si è immaginato anche qualche delle ali, dice, ma sì, perché magari volava anche.
Sì, esatto, ma
elefanti
anche perché c'erano
che volano,
anche
no?
I dinosauri che volavano. Non si poteva immaginare che c'era un periodo in cui la Terra era abitata da enormi draghi che noi chiamiamo dinosauri. Una terra che ai tempi potevamo chiamare Terra dei Draghi, e tra poco nella Terra del Drago ci andiamo per davvero.
I need you so much, but I don't think you're real.
Allora, diversi messaggi ancora sul tema dei draghi. Qualcuno ci dice il drago della storia infinita. In effetti, amico del protagonista Bastian, immaginaria leggendo il libro, chiaramente come quando si legge il libro e non si vede il film, si immagina tutto un mondo. E poi il nostro Iari in regia ci diceva che c'è una canzone, Sangue di Drago di Rancore, in effetti, che racconta proprio il fatto che è proprio una questione di punti di vista, se il drago è visto come buono o visto come cattivo.
Di solito però quando si parla di draghi si è nel genere fantasy, è un po' quello, sì. il cassetto che si apre. L'ospite che noi abbiamo collegato con noi, l'ospite di oggi, è invece difficile, direi, da mettere in una categoria, in un cassetto. Noi non abbiamo intenzione di farlo, anzi vogliamo aprirli tutti i cassetti della sua vita, e quello è un po' l'obiettivo. Però potremmo presentarlo come il ragazzo italiano da 200 milioni di click, come avevano fatto le Iene in Italia, o come il ragazzo che con il suo discorso di laurea è diventato un fenomeno in Cina e sui social, potremmo anche dire così, oppure come quel ragazzo che vive, racconta il paese in cui sta, in cui passa le sue giornate, la Cina, e lo fa con esperienza, personalità e possiamo anche dire una giusta dose di ironia, diciamolo. Oggi a Mille Storie c'è Carlo Dragonetti.
E lo vediamo già lì, pronto.
Ciao
Carlo.
Tutti.
Buongiorno.
Ciao Axel, ciao Alice, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, sono contento. Avete fatto un'introduzione incredibile. Avete colto appieno la sfida che avevo lanciato. Bravi,
sì, ci hai messo della pressione, messo della pressione psicologica e l'abbiamo sentita tutta.
Diciamo dietro le quinte, che cosa ci hai detto?
No, vi ho detto che per una storia personale sono finito una volta a casa di Bruno Vespa e lui mi aveva presentato, a parte mi aveva aperto la porta in pienissimo stile vespiano, però mi aveva presentato, era stato mi aveva quasi fatto emozionare la maniera con la quale mi aveva presentato agli ospiti quella sera. Però no, ragazzi, bravi, siete stati proprio bravi. Mi avete fatto scoprire anche tante cose sui draghi che io non sapevo, Axel.
Sai cosa? Possiamo fare così? Così abbiamo completato a 360 gradi la presentazione. Ci facciamo sentire una cosina che abbiamo preparato? Che è la sigla di Porta a Porta. Beh, possiamo anche sfumarla. Così abbiamo chiuso il cerchio. Abbiamo chiuso il cerchio e siamo solo alla presentazione.
Anche perché penso che tutti quando sentiamo questo sottofondo ci immaginiamo Bruno Vespa che dice benvenuti, ecco le mani, muove le mani, se le tocca, e poi cosa dice?
Beh, buonasera.
Buonasera Carlo Dragonetti. Ecco, tu hai avuto questa opportunità e sei andato dritto al punto. Diciamo che c'è un motivo per il quale ti ha aperto la porta Bruno Vespa e anche per il quale noi apriamo la porta di Mille Storie a te, perché dalla Cina con furore, in Cina con furore, hai raggiunto una notorietà in un momento particolare, che è quello del discorso di laurea, che diciamo è uno di quei momenti dove di solito chi è in sala, questo a quando risale? Risale a...
2018,
ecco,
qualche anno fa ormai.
Qualche anno fa, però diciamo che uno di quei momenti dove tu hai fatto un discorso, di solito chi è in sala, stavo dicendo, si addormenta oppure è emozionato, scatta foto una dopo l'altra, non si ascolta. Tu hai fatto un discorso particolare, quindi ci hai già messo lì questo tema, che ha convinto e straconvinto tutti e ti ha dato una notorietà assurda.
Vero, vero, era il 2018, era l'anno in cui mi laureavo in Cina, a Shanghai, e mi avevano scelto per fare questo discorso di laurea tra circa 1000 studenti stranieri, perché in Cina quando ci si laurea succede un po' come vediamo nei film americani, no? Che ci sono i vari studenti che poi salgono sul palco, fanno foto con il cappellino e la toga. Però ci sono due studenti che in Cina, uno è un rappresentante degli studenti internazionali, e quell'anno ero io, e poi uno studente cinese, che è solitamente il rappresentante del partito, che fa un discorso noiosissimo. E io ho pensato, io che avevo chiaramente invitato i miei genitori, perché quello sarebbe stato, come dire, un momento già bello di per sé, a quel punto ho pensato di salire sul palco e mandare un messaggio simpatico, ma quantomeno di speranza a tutti quei ragazzi che come me in quel momento si laureavano.
Lo vogliamo sentire brevemente, così poi dopo ce lo traduci magari, perché sì, diciamolo, tu parli cinese.
Io l'ho tagliato al buio, non capendo il cinese, quindi posso aver fatto degli errori. Sentiamo e dopo ce lo traduci.
Good morning. 首先先给我的父母，他们远道从意大利远道而来。 Grazie per essere venuti, grazie
questo lo capiamo,
per il vostro supporto,
capiamo.
E grazie per volermi bene. 比如在中国，不管我的身体有任何不舒服，中国同学对我推荐喝多一点。
Stiamo capendo tutto. Ridono, ridono.
Li hai fatti ridere.
Loro capiscono.
Thank you very much.
Ecco, abbiamo capito l'inizio, ecco, la fine e un pezzettino in mezzo. Cosa hai detto di tanto divertente per far ridere tutta la platea?
E per far diventare questo virale.
Esatto, no? Allora, io non ci ho pensato. Allora, quando ho fatto questo video non avrei mai pensato. Ho fatto questo discorso non pensando che sarebbe poi andato virale in Cina, ma soprattutto che avrebbe avuto un po' di risonanza anche in Italia o in Europa. E il problema della risonanza in Europa è che quando poi lo traduco in italiano o in inglese non fa ridere come in cinese.
Spesso è così, spesso è così. L'ironia è legata a una lingua, anche a una cultura.
Esatto. Io praticamente ho raccontato, innanzitutto ho dato il benvenuto ai miei genitori dicendo in cinese che non ho capito il motivo per cui siano venuti lì in Cina dall'Italia, perché tanto non parlano cinese e quindi non avrebbero capito niente e avrebbe avuto forse più senso, sarebbe stato bello se avessero riso o applaudito con la folla, questo aveva già fatto un po' ridere diciamo la platea che c'era lì quel giorno, però poi li ho toccati su una nota, su un tasto dolente che è quello dell'acqua calda in Cina, perché l'acqua calda in Cina è praticamente un passepartout, nel senso che se uno ha mal di gola, mal di pancia, è stanco, si beve acqua calda. I cinesi ti consiglierebbero di bere acqua calda. E allora a quel punto ho detto: ragazzi, ma cos'è questa acqua calda cinese? Tutte le volte che non stavo bene mi avete consigliato l'acqua calda, ma cos'è l'acqua di Lourdes? È un'acqua santa per la Cina. E questo detto da uno straniero li ha fatti sorridere.
Funziona l'acqua calda?
Però
ma lui è lì da tanto,
perché ormai adesso per me, su di me funziona, mi sarò forse sono diventato cinese.
Carlo, tu ripercorriamo un po', adesso siamo arrivati a quel momento lì che è vero ti ha dato molta visibilità, 200 milioni di visualizzazioni, ci torniamo lì, però riavvolgiamo un attimo il nastro, tu non nasci e cresci, adesso dici sei diventato cinese, nasci e cresci come pugliese. E com'è che si arriva dalla Puglia in Cina e a credere così tanto e poi a raccontarla di ritorno all'Italia?
Allora, io ho iniziato a studiare, ho iniziato il mio percorso linguistico, diciamo, attraverso il mio liceo. A suo tempo avevo studiato lingue, avevo capito che fossi portato per le lingue, quindi all'università mi sono lanciato in una sfida abbastanza complicata, posteriori, che è quella del cinese. E, sono venuto a Milano, dove sono oggi, e praticamente da lì ho detto, avendolo iniziato l'università, ho detto: ragazzi, io proprio non ce la faccio. Cioè, imparare il cinese è molto complicato, nel senso che bisogna essere assolutamente metodici, organizzati e sono, almeno a suo tempo, erano due competenze che non avevo, quella dell'organizzazione e l'essere metodico.
Però mi immagino, tu dici ragazzi, cosa dici, mamma e papà in questo caso?
Dico,
oltretutto,
ragazzi, sì, dico mamma e papà, dico ragazzi, a loro gli ho detto se non mi aiutate un po' a trovare un modo per andare in Cina, quindi per vedere un po' più nella pratica questa che è una lingua che a Milano era solo teoria per me, avevo bisogno di vederla un po' in pratica, e quindi mi avevano, ho detto ragazzi, se non troviamo il modo di farmi passare un periodo in Cina, io mi sa che questa laga non la prenderò mai.
E così sei arrivato in Cina, e di che anno stiamo parlando?
Beh, stiamo parlando ormai quasi di più di 10 anni fa, era il 2013, ormai sì. Per questo dico che sono diventato cinese, perché un terzo della mia vita ormai l'ho passata in Cina.
Arrivi in Cina e lì ti fermi? Nel senso, è stato amore a prima vista?
Allora, è stato amore a prima vista, sì, perché sono strano poi, tra l'altro, perché sono arrivato a Pechino nel 2012, un posto abbastanza interessante, frenetico, dove avevo visto un'opportunità per me. Però dovevo tornare in Italia per finire gli studi, avevo bisogno di laurearmi e quindi a quel punto, tornato da questa esperienza di 6 mesi a Pechino, ho detto nuovamente ai ragazzi, cioè ai miei genitori, ho bisogno, no, io mi sono innamorato di questo posto, ma innamorato nel senso che vedevo per me un'opportunità di futuro.
Perché?
Perché, non so, era un posto dinamico, un posto dove c'erano tante opportunità di lavoro, dove tendenzialmente anche alcune posizioni lavorative potevano essere ricoperte da giovani, perché c'è un mercato abbastanza frizzante. Esatto.
A 360 gradi o in quale settore, diciamo, nel tuo settore?
In tanti settori, dalla tecnologia, oggi nel mio settore, che è quello della cosmetica.
Sì.
Però c'è tanto. In realtà 10 anni fa non avrei mai immaginato di lavorare al mondo della cosmetica. Io ho un background in relazioni internazionali e international business. Però era lì che avevo visto questa opportunità e che ritorno lì, avevo parlando ai miei ragazzi, io gli ho detto: ma guardate che io vorrei vivere in Cina. E loro, da pugliesi in realtà super open minded, mi hanno detto: ma perché, come fai a voler vivere a dire di voler vivere in Cina se non hai mai vissuto un'esperienza negli Stati Uniti o comunque in America, da quel lato del mondo?
C'era un po' il sogno americano. E
loro, sì, nati nel 1960, c'hanno giustamente il sogno americano, cioè questo imprinting, piano Marshall, ricchi premi Cotillon. E quindi io non me lo sono fatto ripetere 2 volte, mi hanno dato la possibilità di andare a fare un periodo di circa 4-5 mesi in Canada. Sono, con tutto rispetto per i canadesi, diciamo, sono i più simili agli americani, se possiamo così dire, così. E sono finito a Vancouver, che praticamente, non so se lo sapete, ma è la seconda città al di fuori della Cina col più alto numero di cinesi.
E hai fregato i tuoi genitori.
Li ho fregati, ma non lo sapevo, perché quando poi sono arrivato là ho detto: ma scusa, ma ho sbagliato aeroporto, perché ci sono così tanti cinesi qui? E quindi niente, sta Cina che ritornava e da lì poi io... ragazzi,
hai citato più volte questi ragazzi, li hai chiamati, si chiamano Vincenzo e Maria Grazia. Noi abbiamo parlato con Vincenzo e ha qualcosa da dirci a tutti noi. Ascoltiamolo.
Vai.
Antonio Maria Dragonetti, meglio conosciuto come Carletto il Fenomeno. Sabato mattina ho spostato la barca. Ad un certo punto, mentre ero in navigazione, ho inviato una foto a Carlo e Carlo mi ha risposto immediatamente inviandomi la posizione. Io, che sono un analogico, non sono un digitale, sono rimasto perplesso. Mi è piaciuto sapere che mio figlio mi segua. Certo, io non so dove mai lui, però sapeva dove mi trovavo esattamente in quel momento. E mi sono detto: caspita, devo essere orgoglioso. Mio figlio è seguito da migliaia di follower e lui segue me, che sono un illustre sconosciuto. Da papà mi sono sentito veramente molto orgoglioso. È un figlio eccezionale. Ho un'immensa ammirazione nei suoi confronti. Quando mi fanno i complimenti quasi non li accetto, perché il merito è veramente tutto suo. Bravo Carletto, ti voglio bene, sei un figlio unico. Ciao Carlo.
Carletto.
Carletto, son quasi 2 metri, quindi occhio.
Ma scusa, spiegaci questa cosa dell'osservazione di tuo papà. Com'è che lei sei riuscito a trovare la sua posizione in mezzo al mare della sua barca?
Dalla Cina.
Allora, In realtà questo viene da una richiesta della mamma, cioè non di seguire il papà, attenzione, perché così poi suona male. No, una richiesta della mamma, nel senso che mamma da sempre mi ha detto: guarda, io non ti rompo le scatole, però l'importante è che so dove tu sia nel mondo.
Ok.
E quindi da lì ho detto: vabbè ragazzi, allora facciamo così, io vi metto, vi attivo il trova il mio iPhone, la funzione sì. Friends, così sapete dove sono in continuazione, e questo per lei è un po' la modalità per dire, boh vabbè, vedo che sto puntino continua a muoversi un po' in Cina, un po' di qua, un po' di là nel mondo,
sarà bene.
Tutto sommato non gli rompo le scatole, so che è vivo.
Ma anche e perché da lì, davvero hai viaggiato tanto, adesso stavi dicendo di qua di là nel mondo, io ti seguo sui social, eri a Capo Nord su una nave che passava tra il ghiaccio a vedere l'aurora boreale un mese fa, forse due mesi fa, un mese fa in Mongolia se non sbaglio.
Vero.
Quel puntino si muove tanto.
Quel puntino si muove tanto. E quindi da lì giustamente la possibilità di vedersi a vicenda. No, viaggiare per me è una parte della mia vita che senza la quale non riuscirei a stare, però il viaggiare vuol dire prendere anche tanti aerei, certo. Siamo a maggio e ne ho già presi più di 30 quest'anno, e quindi importanti aerei lunghi, Europa, Asia.
E ce n'è uno in particolare, un volo che hai preso tu dalla Cina dopo quel famoso discorso di laurea, che ti ha portato in Italia, perché sei tornato in Italia dopo il discorso, e all'arrivo ti ha fatto scoprire qualcosa che qualcuno, non solo una persona aveva visto, non solo le 5.000 persone che erano in sala avevano visto quel video, ma molte di più, e che l'eco era arrivato anche lì in Italia dove tu sei atterrato.
È vero, avevo praticamente, ero ritornato in Italia dopo il discorso di laurea, che era chiaramente nel periodo estivo, e atterrato in Italia mi hanno chiamato, mi hanno contattato le Iene, perché volevano farmi un'intervista. Molto in stile Iene, quindi
sì, tagli veloci, molto veloce l'intervista,
sì,
certo.
Sì. Però divertente, cioè un tagli veloci, magari con un po' di, se si può dire, manipolazione del discorso, però simpatico, funky, insomma. E dopo 10 minuti che erano andati via, erano venuti a casa a fare questa intervista col muro bianco, molto stile Iene. Squilla il telefono e sento un buongiorno Carlo, sono Bruno Vespa. E io dico: ma
sì,
sarà
uno scherzo, no? Scherzo
telefono. Sì, sarà uno scherzo, ma perché erano appena andati via le Iene, simpatici, pensavo mi volessero fare la famosa supercazzola.
Scherzi a parte, poteva essere.
Esatto, sarebbe tranquillamente potuto essere quello. Invece lui mi ha... ha letto un articolo che aveva scritto l'inviato cinese di Repubblica, l'inviato italiano in Cina di Repubblica, Fabrizio Santelli, e a quel punto lui che ha una piccola tenuta che produce il vino in Puglia, ci ha visto lungo, ha detto: cacchio, ma per i cinesi l'acqua calda è un toccasana, il toccasana per gli italiani è un bicchiere di vino, cioè noi quando abbiamo un problema
bevici su,
insomma, esatto. E quindi lui ha detto: cavolo, c'è un pugliese che ha un po' di visibilità in Cina, perché non gli faccio fare da brand ambassador per il mio vino?
Ti si aprono delle porte.
Sì, mi ha invitato da lui, mi ha porta a porta, tra l'altro, mi ha invitato a casa sua, mi ha aperto la sua porta, ma poi quel discorso di laurea ha aperto tante porte rispetto a quello che poi è stato il mio percorso personale nella vita.
Certo.
Dove sono qui oggi.
Avrebbe potuto aprirti la porta dell'influencer, se così possiamo dire, nel senso quella di cavalcare totalmente i social e dire: io sono una personalità in Cina, provo a lanciarmi soltanto in quel mondo lì.
Sì, basandosi su quell'unico evento, sì.
Come mai non hai cavalcato quella strada lì?
Allora, mi sono reso conto che stavano venendo fuori tante opportunità da quel punto di vista, mi stavano invitando in continuazione ad eventi per fare l'MC, quindi per utilizzare il mio cinese, il mio italiano, il mio inglese, ma poi per sfruttare la mia figura in quel momento. Però ho pensato, perché poi in realtà non vi ho raccontato come quel discorso di laurea è diventato famoso, è forse il caso che puntualizzi. Sì. Dopo il discorso di laurea che avevo fatto il 30 giugno, sole cocente, ci sono stati veramente 40 gradi
con la toga
nera, cravatta, il borsalino, no, una roba, ci sono stati veramente 40 gradi, ma erano le 8 di mattina. E ho fatto questo discorso di laurea davanti a 5.000 persone in cinese. Potete immaginare lo stress che c'era nel mio corpo,
il disagio anche a un certo punto.
Totalmente, possiamo definirlo tranquillamente del disagio. Il discorso è andato benissimo, però io ho somatizzato lo stress con il sudore, soprattutto in quella circostanza. E quindi praticamente a fine discorso di laurea una ragazza è venuta da me a trovarmi e mi ha detto: guarda Carlo, io vorrei postare il tuo video sui social. Io ero sudato, stanco, stressato, contento di aver finito questo discorso di laurea, gli ho detto: guarda, posta sto video sui social,
fai pure,
ho bisogno di tornare a casa, devo farmi una doccia, fai pure. Ecco, se avessi prestato un po' più di attenzione a quella ragazza, probabilmente oggi avrei scelto di fare l'influencer piuttosto che fare quello che faccio, nel senso che questa ragazza era la responsabile di una pagina con diversi milioni di follower sui social cinesi e ha postato il video senza taggarmi, quindi praticamente io ho maturato diversi milioni di visualizzazioni su un video di non di mia proprietà e senza essere taggato.
Ti sei pentito un po' di non aver seguito quella strada lì?
No, perché penso veramente che la vita sia piena di sliding doors, nel senso che mi ha colpito tanto quello che aveva detto un amico di famiglia che porto sempre nel cuore, Lorenzo, un amico dei miei genitori, perché io pensavo che tutta sta roba qua fosse, non so, un colpo di fortuna, no? Che poi mi ha aperto altre porte, eccetera, eccetera. In realtà lui mi ha detto: guarda Carlo, quello che è successo non è fortuna, ma è un talento che ha incontrato un'opportunità. E cacchio, io mi sono fermato lì a pensare, ho detto, mi sembra la parabola dei talenti, no? Che si sentiva quando andavamo al catechismo, no? Che ognuno di noi è pieno di talenti e la vita, come sappiamo, è piena di opportunità, no? E, anzi, ognuno di noi ha almeno un talento, sì, e la vita è piena di opportunità. E quindi io ho colto questa opportunità utilizzando il mio talento, quello di raccontare, che mi piace molto fare, e l'ho girata così.
E tu racconti anche il mondo cinese per una pagina di riferimento adesso in Italia, per chi ha un'età giovanile, ma con i temi importanti, lo racconti sulla pagina Will Eat. Quindi proprio su questo ti chiedo di ascoltare brevemente, abbiamo ricevuto un messaggio e poi continuiamo.
Carlo Dragonetti l'ho conosciuto in pandemia, l'ho conosciuto perché era chiuso in una stanza in albergo da qualche parte in Cina, non ricordo bene, e ci mandò con Will il video del racconto della sua quarantena e faceva molto ridere. L'aneddoto più carino che ricordo è la prima volta che l'ho visto, in realtà. È un ragazzo altissimo, non me lo aspettavo minimamente così alto, e questa cosa mi aveva destabilizzato, fa morire dal ridere, e quando l'ho conosciuto appunto via Instagram non sapevo che lui in realtà fosse già stato una star straordinaria in Cina con quel suo video che andò incredibilmente virale tra centinaia e milioni di persone, quindi straordinario Carlo.
Alessandro Tommasi, sappiamo che è il creatore, uno dei fondatori di Will Eat, una pagina che funziona e dove tu racconti in maniera molto ironica la Cina. L'hai fatto anche con ironia un momento difficilissimo che è stato quello del Covid.
Su Will in realtà ho raccontato il periodo del Covid, cercando un po' di fare ordine rispetto a quelle che erano tante notizie che arrivavano dalla Cina, in un momento in cui chiaramente poi era totalmente al centro un po' dell'attenzione del mondo, e ho cercato di farlo con ironia, però cercando di far passare un po' di quelli che sono i messaggi chiave.
Faccio il corrispondente durante... anche dalla stanza, da questa stanza chiuso dentro.
Sì, e il periodo della quarantena è stato... lo sto ancora somatizzando, insomma. Però c'è chi l'ha passato molto peggio di me.
Siamo in conclusione, stiamo per finire.
Ti facciamo un'ultima domanda che è difficile riassumere in un paio di minuti. Ti chiediamo questa sfida. La cosa più difficile da raccontare della Cina per chi non ci vive, nel senso da raccontare in Europa della Cina?
Abbiamo ancora un'ora, giusto?
Esatto.
No, allora, la Cina è un ecosistema, non può essere capita con gli occhiali della realtà che viviamo in questo lato del mondo. Cioè, se uno non viene in Cina e non parla con un cinese, non vede la Cina o non vive la Cina, non la capirà mai. Perché è una cultura che ha quasi 5.000 anni di storia, quindi ancora più lunga rispetto a quella che noi consideriamo la nostra culla della civiltà, quindi l'Europa, e quindi è molto faticoso per noi capirla. Pertanto è chiaro che quando si sente parlare di social media, quando si sente parlare di censura, quando si sente parlare di temi politici, tutto vero, tanto vero. Ci sono alcune cose che però da questo lato del mondo fatichiamo a capire perché sono insite nella loro cultura.
Quindi bisogna andare lì per capirlo. Carlo Dragonetti, un ultimo saluto ce lo fai in pugliese a questo punto, perché dobbiamo capire se le radici...
Mi aspettavo in cinese.
facci un mix a noi.
Grazie per avermi invitato alla vostra... Fatico, adesso non mi avete,
vai,
mi avete
in giapponese,
messo un po'
in cinese, vai in cinese, vai.
Abana ma vuoi senzola, si se ne manda qua sì.
Chissà, ecco. Cosa ci ha detto, chissà.
Speriamo
cosa ci hai detto, Carlo.
Grazie, Carlo Dragonetti.
Ciao.
Continuiamo a seguire e a capire la Cina attraverso i tuoi racconti. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm the weather, where we lay out late underneath the pines and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. Throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together.
Cause you're a sky full of stars.